Giudici 6:11, che dice così: poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Ioas, a Biezerita. E Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate, dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli rispose: ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. E il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. E Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare da qui prima che io torni da te, ti porti la mia offerta e te la metta davanti. E il Signore disse: aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce azime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. E l'angelo di Dio gli disse: prendi la carne e le focacce azime e mettile su quella roccia e versavi su il brodo. Egli fece così. E allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime, e dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Poi da Esodo 3, dal verso 13, versi 13 e 14, e dice così: Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi dicono: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Salto al 4, al capitolo 4, verso 1. E Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. E il Signore gli disse: che cos'è quello che hai in mano? E gli rispose: un bastone. E il Signore disse: gettalo a terra. E glielo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso. E il Signore gli disse ancora: metti la mano nel petto. Egli si mise la mano nel petto e quando la tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. E il Signore gli disse: rimettiti la mano nel petto. Egli si rimise la mano nel petto e quando la tirò fuori, ecco che era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume, la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. E il Signore gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo, o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque vai, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. E Mosè disse: ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè ed egli disse: non c'è Aaron, tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene e per l'appunto egli esce a incontrarti e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi. Sembrano due storie scollegate, ma c'è un comune denominatore, cioè una cosa in comune, un fatto in comune. Si sentono tutte e due piccoli. Gedeone era, dice, la mia famiglia è povera, io sono il più piccolo, dice, Signore, io non posso liberare dalle mani dei Madianiti. E Mosè dice, ma io parlo male, sono lento di parola, non sono un oratore, tu mi mandi, dice, a parlare al re di Egitto, usati di chi vorrà. E il Signore qui si arrabbia però, si arrabbia perché dice, usati di chi vorrai, io mi sto già servendo di te, voglio usare te, ma tu me lo impedisci. Però lo asseconda, gli dice, va bene, dice, allora prendi Aronne so che parla bene, lui sarà per te la bocca, allora. Però, vedete, c'è questo atteggiamento in queste persone che, non solo loro, ho preso questi due ad esempio, ma ce ne sono altri che umanamente o si considerano o vengono considerati piccoli. E queste due persone in particolare però hanno una bassa stima di se stessi, potremmo dire oggi. Oggi si direbbe così. Si sentono una nullità, non hanno un granché, una grande considerazione di se stessi. O forse possiamo dire che ce l'hanno, ma diciamo così, sostano sugli errori, su quelle che sono più che errori, sono le loro debolezze, le loro fragilità. E quindi in qualche modo, guardando a quello che umanamente è possibile o non possibile fare, decidono che per loro è impossibile quello che gli è stato chiesto da Dio. Per me è impossibile perché sono povero, perché sono il più piccolo, perché sono l'ultimo. Per me è impossibile perché non so parlare, perché non so dire, perché non so fare. Ebbene, vediamo invece che il Signore non cambia la situazione. Non so se ci avete fatto caso, se tanto conosciamo le due storie. Non è che il Signore dà un dono di parola a Mosè, non è che rende la famiglia di Gedeone la più ricca, o magari lui non è più l'ultimo, o gli dà una sicurezza in se stesso, incredibile. No, queste cose restano uguali. Il Signore va incontro, nel caso di Mosè, alle sue difficoltà facendo parlare un altro, però è lui che è chiamato a fare, è lui che è chiamato ad esserci, è lui che è chiamato a parlare comunque con Aaron, e comunque si deve presentare al re d'Egitto. Non è che Mosè sarà stato zitto totalmente. E quindi vediamo che nella debolezza delle persone, in questi due casi, il Signore non interviene. Il Signore trova il modo di utilizzare quelle persone. Anche Giosuè, per esempio, era un altro esempio di persona che si sentiva probabilmente piccolo o debole, perché in Giosuè, mi sembra al capitolo 1, dice Dio, sii forte e coraggioso, e glielo ripete varie volte, perché probabilmente lui non si sentiva né forte né coraggioso. Ma pensiamo a Giosuè, si sta parlando di Giosuè, di quello che era andato nel paese nemico come spia, rischiando la sua vita, cercando di capire qual era la situazione, e è l'unico, insieme a Caleb, che riporta che è possibile la vittoria, perché Dio, dice, ci darà la vittoria. Quel Giosuè lì ha bisogno di sentirsi dire da Dio, sii forte e coraggioso, ma lui lo era già, evidentemente lo era con gli occhi nostri, che leggiamo, che vediamo e leggiamo la storia eroica, potremmo dire, di queste persone, ma lui si sentiva piccolo. E quando prende il posto di Mosè, c'è bisogno che Dio gli dica, sii forte e coraggioso. Cioè, io sarò con te, ma tu sii forte e sii coraggioso. E non è che Dio gli dice, stai tranquillo, io ti do coraggio e io ti do la forza. Dice, no, sii forte e coraggioso perché io sono con te. È quello che ci deve dare la forza, il coraggio, il sostegno. Che il Signore è con me. Non che il Signore mi dà il coraggio e la forza. Io vado con la mia forza, ma il Signore è con me. E così io vado con le mie labbra, con le mie parole, con i miei studi, con quello che ho, e il Signore è con me. E così, dice, io vado con la mia poca forza, come Gedeone, sono il più piccolo, non importa, Dio è con me. La nostra forza, il nostro, la nostra fede, la nostra fiducia, il nostro credere, non deve essere basato su quello che Dio ci dà. Non dobbiamo avere una vita, diciamo così, cristiana basata su quello che Dio fa per noi o su quello che Dio ci dà, ma su quello che Dio è per noi. Quello è il nostro appoggio. Questo significa vivere cristianamente, perché se guardiamo umanamente quello che ci accade, siamo sballottati in qua e in là. Certo che siamo sballottati. Paolo ha avuto diversi naufragi, 3 mi sembra. 1 va bene, 2 ok, ma 3 io non ci rimontavo più su una nave. Cioè, la prima è andata bene, la seconda, insomma, non sfidiamo la sorte. Sarà il caso di darsi una calmata, no? Lui insiste, per amore di Dio, perché sa che Dio è con lui. Lui non è né grande né piccolo, né... certo aveva fatto degli studi, era grande umanamente, lo dice anche Pietro, ma si sentiva piccolo, perché dice tutto quello che è la mia conoscenza, tutto quello che so, tutto quello che conosco, la considero una grande spazzatura di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo. Questo è il nostro punto di riferimento. E vorrei in questa mattina proprio trasmettervi questo, di non guardare a quello che il Signore ci dà o non ci dà in termini di risposte a preghiere che noi facciamo, perché tante volte mettiamo il nostro accento come cristiani su quello che Dio fa, e Dio ti può guarire, e Dio ti può aiutare, e Dio ti può sistemare la famiglia, Dio ti sistema il lato economico, e Dio ti sistema qui e ti sistema là. E se Dio non lo volesse fare? Il centro della nostra vita non è come viviamo bene o male questo soggiorno terreno, chiamiamolo così, ma la cosa importante è come vivremo l'eternità. E quindi Dio mette l'accento su quello. Cioè, ma Gesù è venuto a salvare, Gesù ha liberato, ha aiutato, ha guarito, e quindi dice noi crediamo in Gesù e crediamo che Dio può fare quelle cose. Certo che credo che il Signore può guarire, dico solo che non credo che il Signore debba guarire. Il Signore può guarire, ma non è detto che lo faccia. Venne fuori una cosa simile a tempi di Gesù e disse, ma non avete voi letto come Elia, dice, nel periodo in cui Elia pregò e non piove per 3 anni e mezzo di siccità, di carestia nel paese, dice, non avete letto, dice, come Elia non fu mandato a nessuno del popolo di Israele, ma fu mandato a una vedova che era fuori del popolo di Israele. E fu a lei che fu data la possibilità che non gli si esaurisse l'olio e la farina, ve la ricordate la storia, no? Né l'olio né la farina non gli si esaurirono mai fin tanto che ci fu la carestia. Lei era in punto di morte, stava per morire, gli dice Elia, fammi una focaccia. E lei gli dice, eh no, dice, perché mi è rimasto un po' d'olio e un po' di farina, faccio una focaccia per me e mio figliolo e poi moriamo, perché non abbiamo altro. Elia disse, va bene, ci fai quello che hai detto, però prima fanne una per me. Cioè, vedrai che l'olio non si esaurirà e la farina nemmeno. E così avviene. Ma questo è il nostro Dio, il Signore ci aiuta, il Signore guarisce, interviene. E chi l'ha detto? È successo a lei. Ma quanti in Israele saranno morti per la carestia? Perché noi spesso ci soffermiamo sulle grandi cose che Gesù ha fatto, ma è una grandissima cosa, più grande dei miracoli che possiamo leggere, il fatto di rimanere fedeli fino alla morte. Se anche Dio non interviene, io non rinnegherò il mio Signore. Se anche Dio non mi guarisce, io rimarrò fedele a Lui. Se anche Dio mi vuole tenere malato, accetto la malattia, così come Dio mi dà di fare. Mi affido a Lui totalmente, perché non so qual è la volontà di Dio per me. E se devo morire per mano di un tumore, morirò per mano di un tumore. Se devo morire in un incidente stradale, morirò in un incidente stradale. Ma in qualche modo la mia vita è sottomessa e appartiene a Lui. Il mio centro non è che io prego e Lui interviene nella mia vita. Certo, preghiamo. Certo, il Signore può guarire, ma non è che deve guarire. Stiamo attenti a certi messaggi che ascoltiamo. Da internet prendiamo di tutto oggi, si può ascoltare qualsiasi cosa, ma ci sono messaggi che spingono molto su questo, dove le persone più che andare, sì, di cuore vanno a Dio, però cercano un miracolo e vanno da altre persone che gli promettono guarigione, impongono le mani, guariscono, e io ci credo a questo. Ma credo che il Signore, se ti vuole guarire, ti guarisce nella comunità dove sei, nella casa che abiti, senza dover andare per forza a cercare in giro il guaritore di turno, la persona più santa. Il Signore lo incontri lì dove sei. Colui che era infermo alla piscina di Siloe e non andava a cercare Gesù, lui andava a cercare la guarigione, come tante altre persone lì. Dice, il primo che toccava l'acqua che veniva mossa dall'angelo, dice la scrittura, veniva guarito. E dice, ma lui era infermo, dice, chi mi ci butta dentro? Io sono solo, non ce la fo. Non poteva andare a cercare Gesù. Non poteva interessarsi a qualcos'altro. Lui era lì e aspettava solo la possibilità di poter toccare l'acqua per primo. E questo però non avvenne, fino a che invece arriva Gesù, senza neanche bisogno di toccare l'acqua. Il Signore interviene. Se il Signore vuole intervenire nella tua vita, interviene. Non c'è bisogno di andare a destra e a sinistra. C'è bisogno solo di credere che quello che ti accade nella tua vita non solo è conosciuto da Dio, ma è sotto il controllo di Dio. E come gli amici di Daniele, dice, se anche noi, il Signore dice, grande e potente, e ci può liberare, ma se anche non ci liberasse, noi non ci inchineremo davanti a te, o re, gli dicono. Questo è l'approccio corretto, secondo me, per una vita cristiana fiorente, per una vita cristiana felice. È un approccio in cui abbiamo superato la necessità di avere qualcosa da parte di Dio come risposta. Il Signore non mi risponde perché chissà dov'è, il Signore non mi guarisce perché chissà, e allora che ho fatto, che non ho fatto, a volte mettiamo noi stessi in dubbio. Oppure mettiamo in dubbio Dio, ma allora Dio non mi vuole, allora Dio non esiste, allora Dio qui, Dio là. Quando invece bisognerebbe aprire i nostri occhi e guardare le cose dall'alto, non dal basso, carnalmente come siamo noi, che guardiamo i nostri problemi come fossero gli unici, come fossero i più grandi, come fossero irrisolvibili. Certo, ci sono dei problemi che magari sono irrisolvibili, ma se noi ci fermiamo a questo, la nostra fede è poca. La fede di questi grandi uomini è stata quella di credere alle parole di Dio e di mettersi in gioco. Hanno messo in gioco la loro vita, chi la loro reputazione, chi le loro ricchezze, i loro averi, i loro beni, chi ha messo in gioco la propria famiglia, anche al tempo di Gesù. Dice, ma noi abbiamo lasciato mogli, madri, e dice, per seguirti. Il senso è che tu sei già forte. Quello che dice la scrittura, sii forte, sii coraggioso, significa solo vivi la vita che il Signore ti ha dato di vivere con coraggio, con forza, con fiducia, non con fiducia che le cose si risolveranno per forza, ma con fiducia nel fatto che il Signore è con te, che il Signore ti è accanto, ti sostiene, con fiducia che con il Signore accanto tu riuscirai. Tu riuscirai cosa? A guarire? Chi lo sa? Magari invece la tua malattia è il modo in cui l'affronti, il modo anche in cui muori, potrà lasciare dei semi in chi resta e portare frutto. Magari guardando la tua vita o la tua morte, chi è intorno a te si può convertire a Cristo. Chi è che si è convertito a Gesù? Quando si sono convertiti a Gesù? Fin tanto che faceva miracoli, tutto bene. Quando poi è dovuto morire, non c'era più nessuno. Ma è grazie alla morte di Cristo che noi crediamo. Grazie alla risurrezione di Cristo che noi possiamo avere ferma fiducia in quella morte. Perché se fosse solo morto, avremo qualche dubbio, ma il fatto che sia risorto toglie ogni dubbio che il Signore era veramente il Figlio di Dio. Quella resurrezione testimonia, attesta che Egli era il Figlio di Dio, ma noi ci crediamo perché ha dato la sua vita. Noi siamo qui stamani perché Egli è morto e nella sua morte noi abbiamo la vittoria. Nella nostra morte qualcun altro potrebbe avere quella vittoria di prendere per fede la salvezza. Attraverso una nostra fiducia. fine, una nostra debolezza, una nostra difficoltà, attraverso i nostri difetti, i nostri problemi, il Signore può trarre gloria. Quindi questo significa guardare le cose dall'alto. Certo, dall'interno vedo il problema, ma dall'alto vedo che quel problema potrebbe essere una benedizione per quelli che sono intorno a me. Quindi non vivo più per me stesso, ma per gli altri. Non è più un problema se faccio un naufragio, perché lo faccio per gli altri. Non è più un problema se è arrivata la mia ora, perché sono qui per gli altri. Come dice Paolo, vivere... 11 guadagno, non mi viene in mente la parola, comunque che vivere è una cosa buona, ma morire è guadagno. Perché dice, se vivo, vivo per Cristo, per voi, dice Paolo, perché posso esservi utile ancora qui, e quindi dice, vivo questa vita in Cristo. Ma se muoio, muoio in Cristo e vado con Lui. E in ogni caso mi va bene, perché se sono qui continuo a fare le opere buone che mi servono per accumulare una ricchezza in cielo. Ma se sono tolto via da questa vita per andare in cielo, sono in cielo con Gesù. Come va sempre bene. Ho imparato a vivere nell'abbondanza e nella mancanza delle cose. Va bene se sono povero, va bene se sono ricco. Va bene se sono malato, va bene se sono sano. Va bene se sono nei problemi, o va bene se problemi non ne ho. Va bene tutto quanto se siamo in Cristo. Per chi non è in Cristo, non va bene niente. Dice in un altro punto la scrittura, dice ogni cosa è pura per i puri. Che significa? Dice che si può fare qualsiasi cosa. Certo, ogni cosa è pura per i puri. Il problema è che tante volte siamo impuri con il nostro sguardo, non vediamo. E allora in qualche modo siamo ciechi spiritualmente e ci lasciamo bloccare la vista da questi giganti, come potrebbe essere stato Golia, per il popolo. Ma Davide guardava oltre. Guardava che dietro quel gigante, dietro di lui, di fronte al gigante, c'era colui che era più grande del gigante, che era Dio. Dice, lui sarà per me come sono stati il leone e l'orso, perché il Signore è stato con me, con il leone e l'orso, e così sarà con me, con questo gigante. Certo, la nostra vita può essere difficile, può essere dura, la nostra vita può essere piena di problemi, e il Signore può risolvere i problemi, perché io ci credo. Io credo in un Signore che guarisce, in un Signore che sistema i rapporti familiari, che sistema i rapporti personali, che sistema il carattere, che sistema la nostra vita, mette ordine. Io credo in un Signore che guarisce a 360 gradi. In ogni aspetto, in ogni campo della nostra vita, il Signore può intervenire e guarire. Ma se anche non lo facesse, questo non fa di Dio un Dio più piccolo o non fa di me un credente più piccolo. Il Signore è con noi. Questa è la nostra fede, questa deve essere la nostra fiducia. È lì che non dobbiamo vacillare. Tante volte nel Nuovo Testamento gli apostoli insistono e spingono su questo. Abbiate comunione con Gesù, con il Cristo, la relazione con Lui. Conoscete Cristo, perché la conoscenza di Cristo è l'unica cosa che ha valore. Aumentiamo la conoscenza che abbiamo di Cristo. Non soltanto leggendo la scrittura, non soltanto ascoltando messaggi, non soltanto facendo studi biblici, anche tutte queste cose, ma anche vivendo la nostra propria vita, con la consapevolezza che Dio è con noi. E allora Dio non ci parlerà solo la sera che troviamo il tempo per leggere, solo nel momento in cui veniamo in chiesa e preghiamo, o ascoltiamo un messaggio, o quando guardiamo qualcosa alla TV. No, il Signore ci parlerà sempre, ci parlerà al lavoro. Ci metterà le parole in bocca quando dobbiamo evangelizzare qualcuno o quando dobbiamo consolare qualcuno, perché abbiamo quella fiducia che il Signore è con noi. Quando andiamo a trovare qualcuno o facciamo una telefonata scomoda, il Signore è con noi. Egli metterà sapienza nel nostro parlare. Solo dobbiamo essere stati in comunione con Dio prima. E non parlo dello stare 5 minuti in preghiera prima di fare un qualcosa. No, è la vita di comunione. Quando lavoriamo e sappiamo che il Signore è con noi, non è neanche tanto la preghiera, è il fatto di sentirsi in comunione con Dio. È il fatto di vivere il Signore nella nostra vita. Non è solo il momento particolare, ma è sempre, durante tutta la giornata. Quando dopo finito il culto usciremo, saremo qua nella piazzetta, anche lì c'è il Signore. Anche quando siamo in macchina c'è il Signore. anche quando saremo a casa, che apriamo magari il telegiornale e dirà le brutte notizie, ci sentiamo male, ma lì c'è il Signore. E in questo mondo c'è il Signore, perché ci siete voi. Il Signore ha chiamato la sua Chiesa, il corpo di Cristo, no? E noi siamo il Cristo visibile in questo mondo. Cerchiamo di far vedere Cristo per com'è davvero. Cerchiamo di comportarci bene, non perché sennò si va all'inferno, ma perché semplicemente vogliamo manifestare quello che è il Dio che conosciamo. Il Dio che conosciamo è un Dio buono, ha parole buone, quindi non bestemmierò, non dirò parolacce, perché il mio Dio non lo fa. E quindi non avrò atteggiamenti o comportamenti sbagliati, perché Dio non vuole, perché Dio non è così. Conosci il Dio di cui parli, conosci Dio affinché tu possa sentirlo, affinché tu possa sentire le sue parole, non temere, solo sii forte e coraggioso, perché di questo c'è bisogno in questo mondo, di forza e di coraggio. E non solo per noi, per tutti. Tutta l'umanità ha bisogno di forza e coraggio, perché anche quelli che sembrano i potenti, che sembrano i più grandi, cercano appoggi, cercano sostegno, hanno paura, si fanno le scarpe l'uno con l'altro, devono stare attenti. E tutto il mondo giace nella paura, nello sconforto, anche se sembra che non sia così, anche se sembra che tutto sia sotto controllo, anche se tutti hanno la soluzione ai problemi, tutti, ognuno ha la sua soluzione, ma in realtà hanno tutti bisogno di sentirsi sicuri. E quello che cerca questo mondo è pace e sicurezza, dice la Scrittura, e quando penseranno di averla trovata, di averla raggiunta, quella pace e quella sicurezza, una grande rovina verrà loro addosso, dice la Scrittura, perché non hanno conosciuto colui che dà quella pace e quella sicurezza, quella vera. Come abbiamo sentito anche la testimonianza di Elena, che era prima di convertirsi, dice, non avevo niente di cui essere agitata o preoccupata, ma ero preoccupata. Dice, ora che ho problemi e che dovrei essere preoccupata, sento la pace. Perché è il Signore che dà la pace, non la possiamo trovare nella nostra, in questo mondo o in una nostra condizione. Ah, se avessi 100.000 euro in banca sarei in pace e tranquillo. Sicuro? Se vincessi al Super Enalotto sarei tranquillo. Sicuro? Sì, potresti forse anche esserlo. Ma poi? Ti basi su quelli? E quando sarai vecchio e magari non ti muovi più, tutti i soldi, che fai? E quando poi moriamo, non li possiamo spendere di là. Queste cose non hanno valore. L'unica certezza, l'unico valore che abbiamo e che dobbiamo avere è Cristo Gesù nella nostra vita. Il Signore Gesù ci insegna proprio questo. E concludo con questo esempio qua. Il Signore Gesù non ha avuto ricchezza, non è venuto in gloria, ma è venuto in umiltà, è nato in una mangiatoia. Il Signore Gesù non ha vissuto una vita da ricco, ma è stato un umile falegname, ha vissuto come nomade per 3 anni, da 30 anni in poi, girava in qua e là, dice che non aveva casa, non aveva un punto dove stare. Guardandolo così sembra una persona, dice, non aveva neanche un bel aspetto da attirare i nostri sguardi. E quindi che cosa ha di particolare questo Gesù? La Scrittura nell'Antico Testamento si capiva diversamente, cioè che l'uomo ricco era quello benedetto da Dio, che quello ricco non aveva problemi, che quello ricco era un uomo secondo la volontà di Dio. Avevano capito questo, e un po' lo pensiamo anche noi. Quello sta bene, benedetto, io vedi, no, non sto bene, perché non sto bene? Eppure credo in Dio, perché c'ho questa cosa? E ci facciamo queste domande. Quando invece Gesù ha patito esattamente le stesse cose. Cioè, allora perché se sono figlio di Dio devo soffrire? Perché se sono figlio di Dio e devo sopportare queste cose? Perché se sono figlio di Dio sono nato così? Perché mio babbo è un falegname? Perché, perché, perché? Eppure era figlio di Dio. E così anche noi. Come figli di Dio, vabbè, abbiamo le nostre difficoltà. Portiamole, sopportiamole, come Gesù ha sopportato le sue, e siamo di testimonianza e di sostegno, perché Gesù non guariva a se stesso, guariva gli altri. A me non interessa se il Signore mi guarisce o non mi guarisce, mi interessa guarire gli altri, mi interessa essere di sostegno e di supporto per gli altri. Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento, lasciando indietro, in un certo senso, quello che è noi stessi. Perché mi devo curare di me stesso? Il Signore si prende cura di me, io mi voglio prendere cura del prossimo. Poi saranno gli altri che si prenderanno cura di me, perché funziona così. E così Gesù, colui che aveva tutti i diritti, non ne ha usufruito, anzi è morto. Infatti lo accusano di questo, dice, ma se tu sei figlio di Dio, dice, ha guarito gli altri, guarisci te stesso, scendi giù dalla croce e noi crederemo in te. Una tentazione forte. Era venuto apposta e dice, io vengo perché loro possano credere. E se scendo alla croce loro ci credano. No, non funziona così. Funziona che è Dio che stabilisce che cosa è buono per la nostra vita. Era buono per la vita di tutti che Gesù morisse. Tranne che per Gesù, era buono per tutti gli altri. Magari la tua sofferenza non è buona per te, ma è buona per tutti gli altri. Guardiamo le cose da un'altra prospettiva. Da una prospettiva di benedizione, da una prospettiva di per gli altri, non solo la mia prospettiva. Se io sto male, non sto male per me stesso, sto male anche per gli altri. E quella mia malattia può essere un sostegno, un supporto per chi mi guarda. Posso anche non saperlo. Gesù ha fatto proprio così. Non ha tenuto le guarigioni o le grandi operazioni per se stesso. Ha tenuto per gli altri e così ha potuto vivere felice, perché la sua felicità era in Dio, era nella comunione con il Padre, e così noi possiamo avere quella stessa felicità se abbiamo comunione con Lui. E la preghiera sacerdotale ce lo attesta, dice, se io sono in Dio, Dio è in me, e così anche voi siete in me, no? Diceva Gesù, e quindi dice, sarete in me e allora sarete in Dio, perché Dio è in me e io in voi. È un tutt'uno. Che Dio vi benedica, che Dio vi dia forza nelle vostre prove, vi dia il coraggio e la forza per sopportare e affrontare quello che avete davanti, quello che state passando. Non posso dirvi che andrà tutto bene, perché non lo so, umanamente parlando, ma spiritualmente parlando andrà tutto bene, benissimo. Perché quando ci ritroveremo un giorno alla presenza di Dio e ci racconteremo per bene la nostra vita, avremo tutto il tempo necessario per farlo, allora ci accorgeremo di quanto siamo stati benedetti e di quanto le nostre difficoltà, i nostri problemi sono stati invece una benedizione per chi ci guardava. E magari non lo sapevamo. Non viviamo una vita triste, una vita buia, spenta, perché le cose non vanno come vorremmo. Viviamo una vita gioiosa, perché Dio è con noi. Egli, il Re dei Re, colui che ha creato il cielo e la terra, è nella tua vita. Cosa potremmo volere o chiedere di più? Se il Dio creatore è il mio Signore, il mio amico, il mio sostegno, il mio Padre. Se qualcuno vuole, ha necessità di pregare, se vuole venire avanti possiamo pregare uni per gli altri, se volete dare una testimonianza, se vi sentite in qualche modo bisognosi di qualche cosa, siamo qui apposta anche per sostenerci gli uni gli altri, per fortificarci. Approfittiamo ancora di qualche minuto per noi stessi, per rivolgere le nostre preghiere a Dio, e per e per chiedere anche aiuto, se ne abbiamo necessità. Vado alla tastiera, facciamo un canto, però in questo canto, ecco, durante questo canto prendiamoci questo tempo qua. Se poi avete bisogno, venite avanti che preghiamo insieme.